E diamo il bentornato a Giovanni Savino dall'altra parte del telefono. Buongiorno Giovanni, come stai?
Buongiorno.
Allora, visto che non hai molto da fare in questi giorni, in questo periodo, hai pensato bene, fra le altre varie mille cose, di far uscire un libro edito dalla casa editrice della Federico II di Napoli, dal titolo vado a memoria, Il nazionalismo russo 1900-1914, giusto?
Sì, in realtà il libro è un progetto che andava avanti da tanti anni, forse anche troppi. Un po' è stato ostacolato dalla pandemia, che mi ha reso difficile l'ultima parte del progetto, anche perché io ho avuto il Covid in forma abbastanza grave. E quel libro, quello che ha di interessante per l'attualità politica di oggi è l'introduzione, perché l'introduzione si ferma al febbraio del 2022, quindi 5 giorni prima dell'inizio della guerra in Ucraina, e nell'introduzione prova a ricostruire come Putin vede la storia della Russia e come vede la questione della nazione russa all'interno del mondo e dei suoi rapporti con l'Ucraina.
Senti, e di questi temi insomma ci è capitato di parlare spesso anche con te. Tu come vedi invece questo tema riguardo al diciamo all'ambito cronologico che è stato oggetto della tua ricerca, e che relazioni hai avuto modo insomma di notare fra quello che accade nei primi anni del Novecento e quello che è accaduto e sta accadendo nei primi anni del 2000? Fra l'altro, apro brevissima parentesi, si tratta forse di un periodo, quello della storia e del pensiero russo, che è stato un po' negletto rispetto ad altri, o no?
Sì, è un periodo molto interessante, tra l'altro il periodo in cui si formano le principali correnti politiche della storia del pensiero russo e trovano la propria affermazione. Basti pensare anche solo, no, a quelle che sono le correnti rivoluzionarie, che trovano in quegli anni la propria anche applicazione, dai bolscevichi ai socialisti rivoluzionari, insomma in quel periodo che cominciano a muovere i primi significativi passi nella politica di massa. Quali sono gli accostamenti e le analogie? Ma di sicuro vi è un'idea della nazione che Putin condivide, che è un'idea della nazione come organismo vivo, tra l'altro è un'idea che lui riprende anche da quello che ha dichiarato essere uno dei suoi punti di riferimento, il filosofo Ivan Ilin, che poi emigrerà dalla Russia, avrà più di una forte simpatia per il fascismo e per il nazionalsocialismo, li difenderà in realtà e ne canterà i meriti nella lotta al bolscevismo. E questa visione della nazione organica in cui si provava a creare da un impero che era un impero multietnico, multiconfessionale, un impero basato su una sorta di compromesso fra centro imperiale e elite delle periferie dell'impero, a farlo diventare qualcosa di compiutamente russo, nazionalmente, chiamiamola così, russo. E questa idea Putin ce l'ha, perché quando, penso soltanto all'ultimo discorso, ma se ne potrebbero citare altri, parla della grande Russia storica, divisa prima dall'Unione Sovietica e poi le cui speranze di essere insieme, nonostante i confini diversi, crolla definitivamente con lo scioglimento dell'URSS, Putin fa riferimento a quello, fa riferimento a un'idea per cui chiunque utilizzi il russo, parli russo, sia di fatto russo, e così non sempre è. Tra l'altro lo dimostra anche quello che accade in Ucraina. L'Ucraina è un paese perfettamente bilingue, però referendum a parte, non è che poi vi sia stata tutta questa grande accoglienza per le forze armate russe nel paese, e oltre a questa concezione organicista, chiamiamola così, della nazione, c'è anche questa idea di una missione storica della Russia nel mondo, no? Per cui anche qui mi rifaccio un po' all'ultimo discorso, quello di venerdì, in cui veniva annunciata l'annessione delle repubbliche e delle regioni di Kherson e di Zaporizhzhia. Questa idea per cui la Russia deve essere sempre alla guida di qualcosa. Putin diceva venerdì che la Russia è stata alla guida del movimento anticoloniale, in realtà quel paese si chiamava Unione Sovietica, era una cosa ben diversa. In Unione Sovietica tra l'altro era anche proibito utilizzare la bandiera che oggi è la bandiera della Federazione Russa, perché veniva considerata una bandiera del collaborazionismo, visto che negli anni 40 era la bandiera dell'esercito russo di liberazione che era capitanato dal generale Vlasov in combutta con i nazisti. E oppure quando fa appello invece oggi a tutta una serie di valori e di concezioni complottiste, come quella genitore 1, genitore 2, ma si potrebbe parlare anche dell'accenno alla grande sostituzione che viene fatto quando parla dell'attacco dell'immigrazione incontrollata alle identità nazionali di Francia, Spagna e Italia, a quella che è il variegato mondo dell'estrema destra e della destra nazionalpopulista in Europa. Questa idea qui, nazione e impero e di quale ruolo per la Russia nel mondo, a me sembrano prese anche da lì. In più tutta una serie di concetti che Putin espone sulla questione se esista o meno l'Ucraina e se sia legittimo o meno un'identità nazionale ucraina separata da quella russa, vengono direttamente, anche se non citati esplicitamente, però l'analisi dei testi quella è, quello dimostra, da quelle che erano le idee dei nazionalisti russi inizio Novecento, cioè l'Ucraina non esiste, è una parte della mente di agenti austriaci, polacchi, tedeschi, ma non esiste.
Senti, gli anni che hai preso in considerazione sono anche gli anni che vedono la dentata rivoluzione del 1905, ma anche sono gli anni che poi in qualche modo fungono da preparazione a quella che sarà la rivoluzione bolscevica del 1917. In che maniera le forze progressiste e rivoluzionarie si sono confrontate con il nazionalismo e con la questione nazionale? E in che maniera, visto che stiamo parlando appunto di relazioni passato-presente, quei tipi di approccio possono fornire, secondo te, o no, qualche modello anche per il presente?
Le forze progressiste e socialiste hanno sempre avuto un approccio molto attento alla questione nazionale, mettendo in risalto la questione del carattere oppressivo del regime zarista negli ultimi 30 anni della sua esistenza. Lenin chiamava la Russia una prigione di popoli, tant'è che ancora negli anni 30 vi era una mappa storica edita dalle edizioni statali in cui vi era proprio, si chiamava Rassia Tyurmana Rodas, la Russia una prigione di popoli, in cui venivano rappresentate le nazionalità non russe all'interno dell'impero e le influenze, i tentativi di influenza russa all'esterno dell'impero. E le forze progressiste, socialiste, hanno sempre avuto progetti contrastanti il nazionalismo, come veniva chiamato all'epoca, grande russo. Dai cadetti che erano liberali, progressisti, poi diventeranno altra cosa con la prima guerra mondiale, che erano per l'autonomia di tutta una serie di territori dell'impero russo, ai bolscevichi che in realtà erano anche più radicali. Lenin era per il diritto all'autodeterminazione dei popoli fino alla secessione, e già tra il 1905 e il 1914 scrive una serie di scritti in Italia, sono stati raccolti poi dagli editori riuniti in un libricino chiamato Sul concetto dell'autodeterminazione dei popoli, Lenin ad esempio guardava con molto favore a quello che era successo tra Svezia e Norvegia, che era stata una secessione senza colpi d'arma da fuoco e senza sangue, però ecco, questa è stata un'eccezione più che altro nella storia rispetto a quello. E quando nel 1917 la rivoluzione d'ottobre si afferma, uno dei primi documenti firmato da quello che era il commissario del popolo alle nazionalità, Iosif Giugashvili, cioè Stalin, ai popoli della Russia, in cui si garantiva il diritto d'autodeterminazione. Infatti alcune parti dell'impero secedono, oltre alla Polonia che era già occupata dai tedeschi, c'è la secessione finlandese e di altre realtà dell'impero. Poi però quello che accade è che in molte di queste realtà si formano dei governi sovietici paralleli, e questi governi sovietici paralleli fatti da bolscevichi e rivoluzionari locali poi trovano un minimo comune denominatore nell'adesione all'URSS, all'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Tra l'altro, cose interessanti, nella dicitura URSS non vi è menzione della territorialità e della etnia dello Stato, proprio perché si riteneva che quella sarebbe stata l'inizio di una nuova stagione che avrebbe portato la Russia a essere il fulcro di una federazione mondiale di stati e di proletari uniti nel nome dell'internazionalismo socialista. È stata poi la politica negli anni 20, anche questa conseguenza del 1905 e del 1917, perché noi siamo abituati a vedere la rivoluzione solo come qualcosa che avviene a Pietrogrado e a Mosca. In realtà nelle periferie dell'impero è molto violenta, l'impatto è totale. Nel 1905 e 1907, ad esempio, quelli che erano i territori polacchi e del Baltico vanno via dal controllo delle armate imperiali, e per riconquistarli ci vorrà tanto. Dicevo, negli anni 20 viene sviluppata la politica di koreinizatsia, che vuol dire indigenizzazione più o meno, in cui si prova ad applicare lo slogan di Lenin, nazionale nella forma, socialista nel contenuto, e non solo vengono date grandi libertà culturali, di sviluppo, di autonomia ai popoli non russi, ma vengono creati dei veri e propri alfabeti, delle vere e proprie grammatiche a tanti popoli che grammatiche e alfabeti non ne avevano, perché vivevano in condizioni nomade o vivevano nella tundra, nella taigà, nell'Artico e così via. Faccio solo un esempio: in questi giorni si è parlato molto di Yakuzia, e non solo per via del risico, ma per le proteste che vi sono state. Ecco, la lingua yakuta è stata codificata negli anni 20 come parte del processo di koreinizzazione.
Bene, questo diciamo per i mesi a venire, gli anni a venire, chi lo sa, potrà essere come dire un modello, o almeno diciamo un modello dialettico per la Russia futura, magari una Russia post Putin. È vero, diciamo, tutto avviene molto velocemente, siamo passati in pochi mesi da uno scenario in cui sembrava che l'Ucraina sarebbe stata inglobata in poco tempo. Adesso diversi analisti iniziano ad avere qualche dubbio sulla tenuta della Federazione Russa come stato. Ecco, in questo contesto è possibile, secondo te, iniziare a ripensare anche le relazioni interne alla Federazione Russa sulla base di quanto ci hai detto finora?
Sì, la Federazione Russa è una federazione che è asimmetrica non perché vi sia un controllo totale da parte di Mosca. Mosca si è dimostrata abbastanza duttile nel corso degli anni, però si vede ad esempio la Cecenia, che di fatto è uno stato semi-indipendente che ha il suo vassallo in Kadi, che ha il suo rettore vassallo in Kadyrov, ma che però gode di ampia indipendenza all'interno, con tutta una serie di conseguenze nefaste per quel popolo, visto che di fatto in Cecenia è in vigore la Sharia e vi sono tutta una serie di problemi di tenuta democratica molto forti. Altre però realtà non russe non godono di questa autonomia. Io credo che la federazione, che la Russia, se voglia sopravvivere, dovrà provare a ripensarsi in maniera compiutamente federale, perché il rischio che abbiamo oggi di fronte alla crisi che potrebbe aprirsi è quello di una jugoslavizzazione della Russia, e una jugoslavizzazione della Russia potrebbe essere decine di volte superiore alla tragedia che abbiamo visto dietro casa negli anni 90, perché tutta una serie di componenti che negli anni 90 sono state orribili di quella storia, no? I massacri interfamiliari, la pulizia etnica di alcuni villaggi e di alcuni quartieri perché vi abitavano prevalentemente serbi, bosniaci o croati. Beh, nella situazione russa potrebbe accadere di peggio. Penso soltanto ad esempio a quella che è la capitale della Bashkiria, Ufa, città molto grande. La Bashkiria è una repubblica della Russia che comunque se la passa abbastanza bene perché c'è il petrolio, tra l'altro il primo petrolio russo è stato scoperto lì, assieme a Baku, assieme a quelle che erano i giacimenti di Baku, e che però proprio a Ufa la città è divisa più o meno così: un terzo della popolazione è russa, un terzo della popolazione è tatara e un terzo della popolazione bashkira. Nel caso che vi fosse una secessione della Bashkiria, mettiamola così, di chi sarebbe Ufa? Dei tatari, dei russi o dei bashkiri? Cioè, ci troviamo di fronte a una possibile minaccia. Il fatto che Putin nel corso degli ultimi anni abbia adottato una serie di politiche che hanno rafforzato l'elemento russo come cementante l'architettura della federazione sono pericolose. In Costituzione del 2020 vi è un passaggio sul popolo russo che è stato fondatore dello Stato. Questo passaggio è stato poco accettato nelle repubbliche nazionali. Non vi sono stati grossi voti a sfavore, però in quell'occasione, ad esempio in Yakutia, in Tatarstan e in altre repubbliche, durante il voto di questa norma molti deputati dei parlamenti nazionali sono usciti fuori dall'aula o si sono astenuti. Un'altra legge che voluta dal Cremlino, che vedeva il passaggio delle ore in lingua nazionale da obbligatorio a facoltativo, anche quella ha incontrato forti resistenze sul campo in quelle regioni. Ecco, ad esempio di questa cosa in Italia non se ne parla affatto. Ecco, sono tutta una serie di dinamiche che messe insieme possono portare a una devastazione totale, e quindi sì, oggettivamente o la federazione russa diventa più federale o in prospettiva, questo non vuol dire, no, come scrive certa stampa in questi giorni, che domani vi sarà il golpe contro Putin, che in prospettiva però potrebbe avviarsi un processo di disgregazione dalle conseguenze inaspettate.
Beh sì, anche perché penso, ma citavi la Jugoslavia, anche solo a livello demografico, pensare a quello che è stato il disastro degli anni 90 e moltiplicarlo, non so, per 10, tremano un po' le vene ai polsi, ecco. Va bene, allora ricordiamo il titolo del tuo libro, che è Il nazionalismo russo 1900-1914, identità, politica, società. Io sempre suggerisco la versione cartacea, però ce n'è anche una.
No, però ce n'è una comunque in ebook che è più agevole, che si può scaricare sul sito, sì, tra l'altro, della casa editrice, è gratuita, quindi credo sia anche importante avvantaggiare tutta una serie di distribuzione di conoscenza in questo modo.
Assolutamente, specie su questi temi, insomma, su cui spesso se ne sentono di ogni, davvero. Giovanni, io ti ringrazio moltissimo. Prima di chiudere, come ti dicevo, anche insomma, per rendere le nostre conversazioni un pochino più leggere, anche se relativamente, mi ha fatto un po' sorridere la storia che ti è capitata. Mi ha fatto sorridere l'idea di un esperto di lingua, letteratura e storia russa che si ritrova pienamente dentro una storia alla Gogol, ed è una storia che riguarda il tuo papà. Tuo padre ci ha lasciato da non molto, era un dirigente di atletica, se non vado errato, uno sportivo, ed è probabilmente attualmente l'unica persona in questo paese a cui è stato dedicato un impianto sportivo, che però non esiste, giusto?
Sì, la storia è questa qui. Mio padre ha fondato 53 anni fa, da ragazzino, una squadra d'atletica, l'Atletica Versa, in un territorio come quello dell'Agra Versano, molto molto particolare. Questa squadra si è distinta a livello nazionale e internazionale, tant'è che mio padre ha ricoperto ruoli dirigenziali sia nella Federazione Italiana d'Atletica Leggera, di cui è stato consigliere federale, ed è stato grazie all'impegno di mio padre che prima la FIDAL e poi il CONI hanno adottato delle norme per favorire la partecipazione degli atleti extracomunitari nelle competizioni giovanili nazionali e internazionali, sia nella Federazione Internazionale d'Atletica. Il mio padre si è sempre scontrato con questa storia, per cui 53 anni d'atletica, in 53 anni in questo territorio, in questa città, non è mai stata costruita una pista d'atletica. Ora i fondi ci sono fondi che sono stati trovati a livello nazionale, però il terreno su cui dovrebbe essere costruita la pista non è stato sgomberato da dei rifiuti non meglio precisati, un'altra delle storie tipiche della Terra dei Fuochi, e vi sarebbero anche dei soldi per farlo, ma il comune di Aversa, che vota all'unanimità nel consiglio comunale la proposta di intitolare la pista che verrà a mio padre, subito dopo vota contro, su indicazione del sindaco, lo stanziamento di alcuni fondi per sgomberare il terreno. E per cui mio padre si trova in una situazione alla Gogol, per cui gli è stato intitolato un impianto sportivo che probabilmente non si farà mai. E quindi cosa dire? Io in questi giorni preparerò una targa e la metterò su quel terreno affinché la gente sappia che cosa succede, come certe cose che io credevo di aver letto solo nella letteratura rossa avvengono anche in una città del Mezzogiorno d'Italia.
Nella realtà italiana di adesso. Va bene, noi speriamo insomma che poi invece alla fine questa pista venga costruita, chiaramente se sarà organizzata qualsiasi forma di pressione, di sensibilizzazione, siamo ovviamente qui a disposizione. Ti salutiamo a questo punto, i nostri complimenti per quest'ultimo libro, ti chiederei un secondo in privato con noi, se puoi.
Va bene, grazie.